Radio Nuova Trieste presenta Famiglia e Vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.
Buongiorno cari ascoltatori, bentrovati al nostro appuntamento settimanale di Famiglia e Vita. Quest'anno 2024, iniziato da poco con gli auguri del Papa, del Presidente della Repubblica, e tutti in questa occasione hanno sottolineato l'importanza di superare questo clima di violenza che si manifesta a tanti livelli, certamente con le guerre, ma anche con tanti femminicidi che purtroppo hanno creato un senso di disagio veramente tra tutta la popolazione. Ecco, allora, proprio per questo motivo ho scelto questo articolo che di Avvenire Noi in Famiglia, che inizia: non mi rispetti, me ne vado, basta con le relazioni tossiche. È un articolo di Saverio Sgroi. E chi è Saverio Sgroi? È uno psicologo, sessuologo ed educatore. Si occupa di consulenza e sostegno psicologico per le coppie. Accanto a questo delicato lavoro si occupa da molti anni di educazione degli adolescenti, in particolare di educazione dell'affettività e della sessualità, con interventi di formazione rivolti a ragazzi, genitori e insegnanti. Ma vediamo cosa dice. Ci sono argomenti di cui non è facile parlare, perché sono scomodi, oppure complessi, o ancora perché richiedono di mettersi in discussione. Uno di questi è l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Se ne parla da decenni, ci si scontra da decenni, sarebbe meglio dire, ma paure, barriere ideologiche e a volte una certa miopia educativa hanno sempre portato alla peggiore delle conclusioni: per non sbagliare, meglio non fare. Salvo tornare a dibatterne quando la cronaca ci ripresenta prepotentemente davanti agli occhi l'enorme fragilità affettiva che affligge i nostri ragazzi. Schiacciati dall'assenza educativa degli adulti, da uno stile di vita improntato al disimpegno, dalla paura del futuro, dalla banalizzazione della sessualità, bambini e adolescenti crescono senza quella alfabetizzazione emotiva che sta alla base del saper vivere in relazione con gli altri. Da molti anni entro nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per incontrare i ragazzi e parlare loro di sesso, emozioni, sentimenti, identità, relazioni e intimità. Ed ogni volta, alla fine degli incontri, la loro reazione è sempre la stessa. Ringraziano perché qualcuno li aiuta a mettere gli occhi, e con essi il cuore e la testa, sulle due domande più importanti della vita. Chi sono io? E per chi sono io? Due domande che riportano ai fondamenti dell'esistenza umana: identità e relazione, amore per se stessi e amore per gli altri. Due domande che aprono lo sguardo sulla profondità ed al contempo sulla ineffabilità dell'unica esperienza che dà pienezza di significato alla vita dell'uomo: l'amore. Ricordo ancora la risposta di una tredicenne alla seconda domanda: io sono per chi mi merita. Pensando alla povera Giulia e a tutte le donne che ogni 72 ore muoiono in Italia per mano di coloro che dicono di amarle, le parole di quella tredicenne risuonano come un messaggio che ogni donna, ma anche ogni uomo, dovrebbe gridare alla persona che ha accanto. Se vuoi stare con me, sappi che io valgo tanto e che quindi mi devi meritare. altrimenti cercati qualcun'altra. Ma quanti dei nostri ragazzi crescono con questo sano amore di sé, capace di proteggerli dalla tossicità di certe relazioni? Siamo ancora scossi dalla tragica morte di Giulia Cecchettin, un evento che ha aperto per l'ennesima volta gli occhi su quanto sia urgente educare l'affettività dei nostri ragazzi. Dei maschi e delle femmine, sia chiaro. Ridurre il problema alla cultura patriarcale della nostra società mostra, a mio avviso, un'incapacità di comprendere sia i giovani sia la complessità del mondo nel quale essi crescono e noi viviamo. 30 anni fa la società era sicuramente più maschilista di oggi, eppure il numero di femminicidi non era minimamente paragonabile a quello di oggi. Evidentemente ci deve essere qualcos'altro, oltre al problema del patriarcato. A nulla serve combattere la visione maschilista della società e della vita, che indubbiamente è ancora dura a morire, se non ti interviene anche sulle cause che alimentano la fragilità delle nuove generazioni. La banalizzazione della sessualità, la crisi della famiglia e, non ultima, l'insistenza sul cancellare le differenze di genere che, lungi dall'essere un problema, sono invece una ricchezza. Dobbiamo avere il coraggio di dire che le specificità di genere sono la strada migliore per combattere gli stereotipi, di ricordare che maschile e femminile sono due mondi da integrare e non da uniformare, che il rapporto tra i generi passa dal rispetto reciproco e non soltanto da quello degli uomini verso le donne. Io penso che la femmina deve stare a casa e servire l'uomo, ma anche è normale che la donna stia a casa a fare le pulizie mentre il marito lavora. Sono frasi terribili che mi sono sentito dire a scuola da ragazzi di 13 anni e che indubbiamente sono frutto del maschilismo e della cultura patriarcale che abbiamo ereditato dalla storia. Ma sono anche il segno di una mancanza di sensibilità che non dipende dall'essere maschi, tant'è che all'ascoltare queste frasi i volti disgustati non erano solo quelli delle ragazze presenti in aula, ma anche quelli dei compagni maschi. Per questo, prima di parlare di amore, affettività e sessualità, quando incontro i ragazzi, lavoriamo a lungo sul tema del rispetto, per comprendere che esso sta al di sopra di ogni differenza di genere. Qualche giorno fa il ministro dell'istruzione Valditara ha presentato un piano del governo per promuovere l'educazione e l'affettività nelle scuole. Il titolo è ambizioso: Educare alle relazioni. Il piano prevede che nelle scuole superiori si possano dedicare delle ore extracurricolari e facoltative durante i quali i ragazzi, riuniti in gruppi di discussione, possano trattare questi temi con la moderazione di un insegnante. L'intenzione è lodevole, ma i dubbi sono tanti. Perché le attività sono solo facoltative ed extracurricolari, con il rischio di non coinvolgere proprio quei ragazzi che ne avrebbero più bisogno. Ad esclusione del docente referente, come si concretizza la presenza degli adulti? E soprattutto, che ruolo hanno i genitori, primi educatori dei loro figli, oltre a quello di dare il consenso alla partecipazione a tali attività? Perché non è stato pensato nulla che li coinvolgesse attivamente nell'educazione dei loro figli su un tema così importante e delicato? E perché non è stato previsto niente per le scuole medie ed elementari? Queste domande non vogliono essere una critica fine a se stessa all'iniziativa del governo, anche perché probabilmente arriveranno ulteriori indicazioni da parte del Ministero soprattutto per ciò che riguarda la necessaria formazione dell'insegnante che modererà i gruppi di discussione. Vogliono essere da sprone, perché chi legge e si interroga su come aiutare i ragazzi ad imparare l'arte delle relazioni non si defili all'idea che tanto c'è qualcun altro che ci pensa. Sarebbe troppo comodo, o meglio, irresponsabile, e sarebbe l'ennesima occasione persa per tornare a fare gli adulti e non lasciare soli i nostri ragazzi. Ecco, vedete, mi pare che sia stato posto il tema al centro dell'attenzione sul cuore del problema. Tante volte si parla degli effetti, no? Parliamo del femminicidi, parliamo del bullismo, parliamo della violenza di gruppo, eccetera, ma in realtà è proprio qui che si colloca la formazione che dovrebbe essere data. Io valgo e quindi non devo buttarmi e quindi gli altri mi devono rispettare e tutti gli altri valgono e quindi devono essere rispettati. Credo che è proprio a questa base, a questa radice che si deve condurre un'educazione che miri a sconfiggere tutti quelli che sono i problemi che stiamo vedendo. Ecco, ma ci sono molti testi che si occupano di educazione all'affettività e alla sessualità, ma quelli che sanno proporre messaggi sereni, rispettosi e chiari, senza cadere nel tecnicismo, sono davvero pochi. La serie proposta dalla casa editrice In Dialogo, che fa capo all'Arcidiocesi di Milano, rientra in questa limitata categoria. Quando credi di sapere tutto sul sesso, è un volumetto di cui è appena uscita la nuova edizione aggiornata. È scritto da Rosangela Carù, pedagogista e mediatrice familiare, e da Luisa Santoro, pedagogista e insegnante. Si propone di accompagnare gli adolescenti alla scoperta della propria sessualità, entrando nel merito di diversi problemi che una ragazza o un ragazzo devono affrontare quando si accorgono di avere un corpo da grande ma non essere ancora adulti. In modo chiaro, senza imbarazzi né moralismi, ragazze e ragazzi vengono aiutati a comprendere cosa sono identità e orientamento sessuale, con una opportuna spiegazione per non confondere identità di genere e ruolo di genere. Si parla anche di emozioni e di sensazioni, di ormoni e di attrazione fisica. Una parte importante è destinata alle grandi domande della sessualità. Quando farlo? Qual è il senso di un rapporto sessuale? Quali paure si devono affrontare? E quali precauzioni? Le esperte opportunamente sottolineano che non è solo una questione di corpi, ma di persone. L'incontro tra due intimità chiama sempre in causa anche le nostre emozioni, i nostri sentimenti, la nostra mente, sollecitando ragazze e ragazzi alla responsabilità e soprattutto a rifiutare l'omologazione, secondo cui fare sesso entro una certa età sia quasi obbligatorio. Con identica chiarezza si approfondisce il significato dei vari gesti dell'amore e si affrontano con serenità anche i temi dell'omosessualità e della transessualità. Ecco, io vi ridico il titolo di questo libro che mi sembra molto interessante. Quando credi di sapere tutto sul sesso, volumetto che è stato pubblicato dalla casa editrice In Dialogo, che fa tracce a Milano. A risentirci alla prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Famiglia e vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.